A come Atlante, geopolitica e materie prime.
E 36 minuti Popolare Network. Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti ad A Come Asia. Io sono Diana Santini, come sempre diamo il benvenuto anche al nostro Gabriele Battaglia. Gabriele, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Diana e a tutte e tutti.
Allora, dicevo, staremo insieme fino alle 11, come sempre, a guardare sia, diciamo, i fatti propri che la grande attualità internazionali, ma da altri punti di vista, e per quello che ci riguarda è quello asiatico e con te, Gabriele, spesso quello di Pechino. La Cina è stata oggetto in queste settimane, bisogna dire, ma anche in queste ultimissime ore, di un intenso pellegrinaggio, no? Addirittura ieri a Pechino c'erano contemporaneamente il premier spagnolo Pedro Sanchez, il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, il principe ereditario degli Emirati. Europa, Russia, mondo arabo, tutti lì, tutti alla corte di Xi Jinping, che effettivamente, anche per un effetto, diciamo, di comparazione, più quello dall'altra parte dell'Atlantico, sbraita e si sbraccia, insulta, fa gaffe più o meno volute, e più risalta invece il ruolo cinese, la sua compostezza, anche proprio dello stesso Xi Jinping, la sua apparente, no, immobilità. Ma Xi Jinping e Pechino non sono affatto in realtà immobili, anzi il loro movimento, come dire, sullo scacchiere si è fatto in queste ultime settimane meno nascosto, più esplicito, e un attivismo con cui evidentemente in tanti hanno interesse a fare sponda, a giudicare da questo, come dire, via vai.
Eh beh sì, perché insomma, quando da parte di mondo le cose non vanno tanto bene, ci si rivolge dall'altra, ecco, se vogliamo sintetizzarla. Comunque no, c'è veramente una grande attività diplomatica in Cina e dintorni. Dopo, ricordiamolo che c'è stata la visita della leader del Kuomintang taiwanese, Chan Liu-won, la settimana scorsa, no? Brevemente, quella visita rivela, se vogliamo, come tutti gli allarmi su un'imminente invasione cinese di Taiwan siano ancora una volta pura idiozia, diciamocelo. Come invece sia Pechino sia il partito che raccoglie l'eredità degli antichi nemici nazionalisti siano orientati a una certa forma di appeasement tra i due lati dello stretto di Formosa. Vedremo gli sviluppi, soprattutto se il Kuomintang riuscirà a prendere il potere a Taiwan. Ora, su questa attività diplomatica intensa, diciamocelo, confina un po' gli Stati Uniti, come dicevi, al ruolo di semplici spettatori. Perché mi sembra di cioè almeno vedere dalle persone che circolano intorno a Pechino in questi giorni, manca questo grande interlocutore. Gli Stati Uniti, insomma, ne sono esclusi. Anche se va sempre ricordato che Pechino e Washington mantengono un canale diretto.
Non solo, si avvicina anche la famosa visita di Donald Trump. Addirittura oggi mi sembra di aver letto un'agenzia che anche Putin sarà a Pechino nelle prossime settimane. Quindi, diciamo, la primavera è già piuttosto avanzata, se tutto deve succedere nel corso del prossimo mese e mezzo. Notevole. Torniamo, Gabriele, a ieri, e forse cominciamo con Pedro Sanchez.
Ma direi proprio di sì, perché anche quello che diciamo ci riguarda un pochino più da vicino, e soprattutto perché rivela questa visita di Sanchez forse una svolta, un'incrinatura nella postura fondamentalmente atlantista che l'Europa ha avuto finora. Bene, al di là di una serie di dichiarazioni, per esempio Sanchez ha sposato le quattro iniziative di Xi Jinping, ha ribadito che si attiene al principio di una sola Cina e così via, io sottolineerei il fatto che Sanchez ha forse rivelato una statura come politico nel suo discorso che ha tenuto all'Università Tsinghua di Pechino, che la Tsinghua è un po' la fabbrica dell'establishment politico e intellettuale cinese. Bene. Nel ricordare l'antica relazione tra Spagna e Cina, questo lo fanno sempre anche gli italiani con i vari Marco Polo, Matteo Ricci e così via, Sanchez riconosce in qualche modo che la Cina è sempre stata grande. E in questo è interessante perché si distingue un po' dagli anglosassoni che generalmente riconoscono con una certa condiscendenza la recente ascesa della Cina. No, ecco, Sanchez dice sostanzialmente, siete sempre stati grandi e noi l'abbiamo sempre saputo. E questo suona veramente dannatamente bene a orecchie cinesi.
Sì, ecco,
Sembra
diciamo, c'è del vero e c'è certamente anche una certa piaggeria, no?
assolutamente sì, però capisci che stabilisce un legame che è al di fuori del legame che la Cina ha con altri interlocutori occidentali. Nel senso, il nostro viene da lontano, ci conosciamo da sempre e abbiamo sempre saputo quanto siamo tutti e due grandi, fondamentalmente. Va bene. Poi in questo discorso Sanchez ha costruito un'argomentazione attorno a tre pilastri, fondamentalmente. Il multipolarismo, il commercio più o meno equilibrato e la cooperazione invece al bene collettivo. Così facendo è riuscito abbastanza, a mio avviso, nell'impresa difficile di dire alla Cina ciò che la Cina vuol sentirsi dire, cioè il multipolarismo. E poi ci infila con una certa delicatezza non tanto le critiche esplicite, ma i punti su cui sicuramente, diciamo così, si può far di meglio. Allora, per esempio, lui dice che il deficit commerciale della Spagna con la Cina rappresenta il 74% del deficit totale del paese, no? Però mette giù la questione come se fosse proprio un problema, diciamo così, di stabilità economica che può danneggiare entrambe le parti. E sull'Ucraina, per esempio, non esorta la Cina a fare pressioni sulla Russia, ma inserisce il problema nella costellazione che comprende anche il Libano, l'Iran, Gaza, la West Bank, per porlo in termini di stabilità così globale. Insomma, mettiamola così, Sanchez potrebbe essere l'avanguardia di un'Europa che si rivolge a Pechino in termini un po' diversi rispetto al recente passato, smarcandosi così gradualmente da Washington. Oppure, altra possibilità, che Sanchez è semplicemente Sanchez e non è in questo caso il capofila dell'Europa. Fatto sta che è andato lì.
Sarebbe bello per certi aspetti, ma invece non temo di no.
Non lo so, quello che conta è che è andato lì non a fare, diciamo, la consueta lezioncina ai cinesi su quello che dovrebbero fare, e questo è già un passo avanti, proprio dal punto di vista della funzionalità delle relazioni.
Senti, la visita, insomma, è avvenuta nello stesso giorno in cui dalla Cina è iniziato a circolare questo piano cinese per, diciamo, per arrivare a una pace in Asia occidentale. Non è esattamente un piano, in realtà, è un'enunciazione di principi con forse qualche, come dire, qualche allusione, che fa capire cosa pensa Pechino, del presente? Vogliamo un attimo cercare di capire, perché in queste ore circolano mille piani: il piano in 10 punti, il piano in 15 punti, il piano iraniano corretto, il piano statunitense. Adesso c'è anche un piano cinese.
Sì, Xi Jinping l'ha tirato fuori nell'incontro col principe ereditario di Abu Dhabi, Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, che incontro che peraltro ha un significato in sé, cioè che la Cina bilancia un po' la propria diplomazia tra l'Iran e i paesi arabi del Golfo. Comunque, ha presentato una proposta in 4 punti, sì. Primo punto, la coesistenza pacifica tra i paesi del Medio Oriente e della regione del Golfo. Vabbè, ha esortato i paesi a migliorare le proprie relazioni e a stabilire però anche proprio un'architettura, una piattaforma di sicurezza sostenibile per tutta l'area. Secondo punto è quello della sovranità nazionale, affermando che chiaramente non deve essere violata. Quindi questo chiaramente è un messaggio anche a Israele e agli Stati Uniti, cioè sottolineare la necessità di rispettare la sicurezza e l'integrità territoriale dei paesi del Medio Oriente e del Golfo. Poi, terzo punto, riaffermazione che il diritto internazionale incentrato sulle Nazioni Unite è l'unica ricetta per impedire che il mondo precipiti nel caos. A mio avviso, forse più interessante è il quarto punto, che di fatto ne contiene due. Il primo, diciamo, la prima parte è l'idea che lo sviluppo e la sicurezza vanno di pari passo, sono condizioni reciproche. Se c'è sviluppo condiviso, aumenta la sicurezza, ma la sicurezza è la condizione necessaria perché ci sia questo sviluppo. Ecco, questo è un punto che viene da lontano, che per molti versi rispecchia la traiettoria sviluppista cinese. E in questo è anche una presa di distanza non solo dalla legge della giungla che sembra ispirare la recente politica statunitense, ma anche dalle ricette del precedente rule-based order, no? Sempre a guida statunitense, cioè legare sicurezza e sviluppo significa anche riconoscere le ragioni di tutti al di là del diritto, ok? E qui viene chiaramente in mente la posizione che la Cina ha sempre tenuto sulla crisi ucraina, sì alla sovranità nazionale, ma non si può però eludere la sicurezza dei vicini di casa. La seconda parte invece di questo quarto punto consiste nel fatto che nell'affermare che tutti i paesi dovrebbero cercare di coniugare sviluppo e sicurezza, Xi Jinping dice anche che la Cina condividerà i propri sforzi di modernizzazione per rafforzare il progresso regionale. Ci si chiede, dobbiamo attenderci una Cina che esce dall'ombra e agisce con maggiore assertività in quell'area di mondo e non solo? Ecco, questa è un po' la domanda aperta. Vediamo se la Cina uscirà, sempre più dall'ombra.
Lo vediamo, lo vediamo. Ora però restiamo in Pakistan e ci teniamo il ragionamento su Sergei Lavrov, magari per la fine della puntata oppure per la prossima volta. Gabriele, perché già che stiamo parlando delle trattative, ci spostiamo a ragionare anche sull'altro soggetto coinvolto, anzi protagonista del tavolo di trattativa che è stato aperto tra Iran e Stati Uniti. Buongiorno, benvenuto Giuliano Battiston.
Buongiorno a voi.
Giornalista, ricercatore, fa parte dell'Associazione dei giornalisti Lettere 22, di cui è stato anche il direttore, grande esperto, insomma, di questa porzione di mondo. Comincerei dunque dal Pakistan. Fino a pochi anni fa questo ruolo per un paese che era sostanzialmente considerato a livello internazionale poco più che un problema di stabilità per la regione era impensabile. Che cosa è cambiato?
Beh, è cambiata la capacità della leadership civile e militare del paese dei puri di assumere un ruolo, di guadagnarselo. E lo ha fatto in queste settimane in modo rilevante perché appunto ha instaurato e aperto questo canale di comunicazione tra i belligeranti che non c'era. Ha fatto in modo che diventasse un cessate il fuoco e soprattutto in queste ore, dopo che le delegazioni iraniana e statunitense hanno lasciato Islamabad, ha mantenuto aperto questo canale di comunicazione. Prima si parlava del ruolo di Pechino, e non è un caso che già il 31 marzo, dopo una visita del ministro degli esteri pakistano a Pechino, ci sia stata una proposta in 5 punti in quel caso del governo cinese e del governo pakistano per risolvere la crisi. I primi 2 punti erano proprio la cessazione delle ostilità con un cessate il fuoco e colloqui di pace il prima possibile. E diciamo che questo carico politico messo sul tavolo da Pechino ha molto facilitato il governo pakistano nel raggiungere appunto questo ruolo di mediatore che fino a pochi mesi fa e anni fa sarebbe stato impensabile. Ma l'altro elemento di cui tenere a mente, insieme a quello che riguarda i rapporti personali tra il presidente Donald Trump e Asim Munir, che è il capo dell'esercito e la vera guida del paese del Pakistan. L'altro elemento è che il Pakistan sta giocando una partita tutta in chiave regionale e ha fatto la spola tra importanti attori del conflitto che ne pagano le conseguenze e che hanno interessi a in qualche modo fare in modo che si risolva più presto, e che sono in particolare l'Arabia Saudita, con cui ha un patto di difesa importante, da cui poche ore fa ha ricevuto una garanzia di 3 miliardi di dollari per rimettere in sesto le finanze del paese, il Qatar, la Turchia e l'Egitto, e in qualche modo l'annunciata visita di 4 giorni in questi 4 paesi da parte di Shehbaz Sharif, il primo ministro del Pakistan, ci dice anche che sta nascendo un nuovo blocco diplomatico che ha interesse appunto a calmare le acque.
Staremo a vedere, si parla di un incontro anche già nei prossimi 2 giorni, anche se tra le molte cose che ha detto e poi smentito Donald Trump c'è anche l'ipotesi di cambiare scenario per questi negoziati, diciamo cambiare sede, vedremo cosa succede. Io in realtà ti ho coinvolto, Giuliano, per chiederti la tua su questa, sul ruolo del Pakistan, ma anche per prenderci un momento per parlare di uno di quei conflitti che per la loro complessità, per la loro lontananza geografica trovano sempre zero spazio sui giornali e anche nelle nostre indignazioni, e sto parlando dei Rohingya. Notizia di ieri sera diffusa dalle Nazioni Unite: 250 persone sono disperse dopo il ribaltamento di un'imbarcazione che trasportava rifugiati Rohingya in fuga nel Mar delle Andamane. Naturalmente non ci sono altre conferme al momento, si tratta di un numero pazzesco, enorme, anche rispetto a quello a cui ci siamo tristemente abituati, ma appunto sicuramente non è l'episodio più grave ai Rohingya. Tu ed Emanuele Giordano avete dedicato un libro che è uscito proprio in questi giorni, che si chiama Sui due lati del confine, perché appunto i Rohingya vivono a cavallo tra Birmania e Bangladesh, anche se ormai sono ridotti a essere, fondamentalmente apolidi. Vuoi ricordarci la dimensione, i numeri di questa guerra? Ricordiamo anche che c'è una causa per genocidio all'Aia in corso.
Sì, cioè, alla Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia nel 2019, nel novembre 2019, il Gambia ha presentato una denuncia formale contro il Myanmar che ha violato appunto la Convenzione delle Nazioni Unite per la prevenzione e la repressione del genocidio. Ci sono anche altri provvedimenti legislativi. Il fatto di cronaca a cui ti riferivi è molto importante, perché quel battello di circa 250 Rohingya veniva via da Teknaf, ovvero scappava dai campi profughi, dove in particolare dopo l'esodo forzato del 2017, quando la giunta militare birmana ha costretto almeno 700.000 Rohingya ad oltrepassare il confine e ad andare in Bangladesh, ma c'erano state anche ondate precedenti, ci sono più di 1 milione di Rohingya in questi campi profughi nel sud-est del Bangladesh, ma le condizioni sono tali di sovrappopolamento, di mancanza di prospettive, perché il governo di Dhaka, i governi che si sono succeduti, non danno opportunità di integrazione, non è consentito lavorare, non c'è istruzione formalmente riconosciuta, che molti tentano la via disperata del mare, in questo caso cercavano di raggiungere la Malaysia. Questo ci fa capire quanto la situazione sia difficile. È una situazione che noi proviamo a raccontare in questo libro scritto con Emanuele Giordana, alternandoci. Emanuele racconta in 3 capitoli condizioni materiali e anche le ragioni storiche che hanno portato a questa discriminazione costante verso i Rohingya, che sono stati privati del diritto di cittadinanza e fortemente repressi all'interno del territorio del Myanmar. Io invece lo faccio all'interno del territorio del Bangladesh, che è il paese che più ha accolto i Rohingya, ma con politiche fortemente equivoche, perché da una parte servo ai governi di Dhaka, in particolare a quello di Sheikh Hasina, che è stata rovesciata da una rivoluzione nel luglio del 2024, per dire noi ci ne occupiamo, ma dall'altra appunto vengono trattati come una pedina nello scacchiere della diplomazia internazionale.
Secondo te perché qui da noi, insomma, di questa storia si parla con tanta difficoltà? Insomma, la dimensione è... la dimensione è notevole, poco fa hai citato la causa per genocidio, non so se c'è un imbarazzo legato, se c'è qualche eredità coloniale, insomma, perché fa così fatica a, insomma, a guadagnarsi anche la nostra attenzione, questa non la vostra?
C'è la faccenda dell'eredità coloniale, c'è, la mette bene a fuoco Emanuele Giordana nei capitoli che dedica appunto alle chiavi storiche, anche il modo in cui il confine, i confini elasticamente riconfigurati nel corso dei secoli abbiano poi sottratto progressivamente i diritti ai Rohingya.
La terra, no? Cioè, lo Stato Rakhine comunque è uno Stato, insomma, è stato uno Stato, poteva essere uno Stato, poteva finire diversamente.
Poteva finire diversamente, ma appunto la nostra disattenzione, insomma, ha a che fare un po', credo, per questo sguardo molto centrato attorno alla nostra Europa, soltanto a ciò che tocca da vicino i nostri interessi. Noi siamo convinti invece che sia indispensabile in qualche modo raccontare questa vicenda e fare in modo che i diritti che vengono costantemente rivendicati dai Rohingya vengano riconosciuti, e che vengano riconosciute anche le responsabilità dell'esercito birmano e anche dei governi dell'area, che sulla carta promettono molto e che invece poco si muovono affinché questi diritti vengano appunto riconosciuti.
Allora, io direi che siamo arrivati alla fine, ringrazio tutti e due, Gabriele Battaglia, qui c'è un telefono, eccoci, Gabriele Battaglia, grazie, dovresti essere ancora lì con noi?
Sì, sì, sono qui, ciao a tutti.
Alla prossima settimana, al prossimo mercoledì, grazie anche a te Giuliano Battiston.
Grazie a voi.
E buona giornata. Perché siamo, insomma, abbiamo finito il nostro tempo, sono le 10:58 minuti in questo momento, la linea adesso va a Lele Liguori, ci facciamo accompagnare da Asha Bhosle. Cantante indiana famosissima, scomparsa proprio questa settimana, voce di tantissima della cinematografia indiana fin dagli anni 50-60.